Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 30 agosto 2006. Io sono sempre Antonio Sofia e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com con la nostra rassegna stampa tecnologica che cerca di raccontare come i quotidiani italiani parlano e scrivono delle nuove tecnologie, dell'innovazione di internet e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi. Rispetto a ieri troviamo un paio di fil rouge a cui agganciarci per navigare all'interno delle notizie tecnologiche nei quotidiani italiani. La prima, e parlavamo ieri dell'accordo tra eBay e Google per quanto riguarda la pubblicità online, il Sole 24 Ore riprende la notizia titolando "La pubblicità corre sul web più 30% nel 2006. L'articolo è di Giulia Crivelli e parte appunto dall'accordo tra eBay e Google proprio per la pubblicità e racconta del fatto che il mercato della pubblicità online, gli investimenti pubblicitari online, leggo dell'articolo, avevano ricominciato a crescere già nel 2003 di pari passo alla diffusione di internet della banda larga. In Italia si è passati da 96,5 milioni di euro nel 2003 a 178 milioni stimati per il 2006, in crescita del 30% sul 2005. Vado più avanti, le grandi risorse disponibili hanno stimolato l'evoluzione degli strumenti pubblicitari al tempo del tutto gratis, quando si credeva che i siti web avrebbero potuto offrire libero e illimitato accesso a contenuti e servizi, esistevano solo i banner, finestre rettangolari più o meno colorate e animate inserite nelle pagine web, una sorta di equivalente virtuale dei manifesti e cartelloni pubblicitari che incontriamo per strada. Ai banner seguirono i più invasivi pop-up, finestre che si aprono coprendo in parte completamente la pagina web che si sta visitando. I pop-up sono ancora molto diffusi, alcuni possono essere chiusi con un click, eccetera eccetera. Ovviamente poi la nuova evoluzione della pubblicità online è relativa alle Google Ads e la pubblicità testuale che ha fatto la fortuna di Google. È proprio legato alla pubblicità ed ecco il primo fil rouge. Ritrovando vigore e slancio gli investimenti pubblicitari online, come sempre accade su internet, nascono dei nuovi modelli di business. Dove ci sono soldi, c'è il business, ovviamente. La notizia la trovo sulla Stampa, ma anche sul Sole 24 Ore leggo quella della Stampa, scritto da Bruno Ruffilli. Il titolo è "Contrordine ragazzi, la musica torna gratuita, si potrà scaricare da internet i costi coperti dalla pubblicità". In pratica, leggo dall'articolo di Bruno Ruffilli, la più grande casa discografica del mondo, ovvero la Universal, offrirà gratis le sue canzoni entro la fine dell'anno. Secondo il Financial Times, la Universal avrebbe concluso un accordo con un servizio di distribuzione di musica e video online in cambio di pubblicità. Robin Kent, presidente della Spiral Frog, e questo è il nome del servizio di distribuzione di musica e video online, sarebbe in contatto anche con altre tre major per offrire una scelta il più ampia possibile di brani già alla partenza del sito. Bruno Ruffilli racconta un po' anche quali sono stati i modelli di business dominanti per quanto riguarda la vendita di materiale audiovisivo online. Due vie, infatti, finora i due modelli vincenti di business per la musica online sono quelli di Apple iTunes Music Store, dove si acquista la singola canzone o un intero album, e quello di concorrenti come iMusic o Rhapsody, che prevedono vari tipi di abbonamenti mensili per scaricare un certo numero di brani in un periodo di tempo limitato. Spiral Frog invece darà canzoni in uso gratuito, anche se i dettagli sono per ora scarsi. Per esempio, si potranno masterizzare su CD o copiare su più apparecchi. In cambio, presumibilmente, l'utente dovrà cliccare su un banner o sorbirsi un breve filmato, se non addirittura sopportare un jingle all'inizio del brano. Spiega Kent, appunto, il presidente della Spiral Frog: vogliamo offrire ai giovani consumatori un'alternativa semplice e conveniente alla pirateria. Sicuramente tra i tanti tentativi di attacco della posizione dominante nel mercato di Apple e del suo iTunes Music Store, Sicuramente questa è la più sensata. Vedremo cosa succede. Il secondo fil rouge che trovo sui giornali lo faccio partire da un articolo della Stampa, dell'inserto Tutto Scienze e Tecnologia, a firma di Ivan Fulco, e il titolo è Prova l'avatar e guarisci. Racconta della storia di uno psicologo americano che si è inventato una consulenza terapeutica psicologica online all'interno di un gioco di ruolo come Second Life. Ivan Fulco prima racconta che cosa è, per chi non conoscesse, non fosse appassionato di giochi di ruolo online, cos'è Second Life. Non chiedete ad un abitante, leggo dall'articolo di Second Life, cos'è Second Life, perché vi risponderà nel modo più ovvio possibile. Una seconda vita. Creato dalla società americana Linden Lab, Second Life è una comunità virtuale alternativa, un mondo online persistente che esiste sui server dello sviluppatore del gioco, nel quale ognuno può collegarsi via internet, creare il proprio avatar e condurre un'esistenza parallela insieme con migliaia di altre persone. E infatti la popolazione di Second Life ha appena superato i 300.000 abitanti. E come ogni società virtuale che si rispetti, la città ha iniziato a ospitare conferenze, dibattiti politici e mostre d'arte, e anche negozi e servizi di ogni genere, perfino psicoterapeuti. C'è quindi un'intervista al dottor Kerley, che appunto si è inventato questo servizio, e a domanda quali sono i vantaggi di questo tipo di terapia, Kerley risponde: il vantaggio primario della avatar therapy è la possibilità per chiunque abbia un accesso limitato ai servizi psicologici di usufruirne ugualmente. Nello specifico, chi ha gravi problemi fisici o soffre di fobia sociale debilitante o ancora di agorafobia spesso non è in grado di rivolgersi a un servizio specializzato. Ho scoperto che moltissime persone in queste condizioni usano Second Life come forma primaria di interazione sociale. Di sicuro bisognosi di questo tipo di servizio terapeutico online sarebbero stati i due protagonisti della storia che racconta Sandro Veronesi sul Corriere della Sera in un articolo, in un Elsevier, dal titolo Internet delitti senza castigo. Leggo l'incipit di Sandro Veronesi. Dunque è successo, uno dei tanti problemi specifici del web, che vengono discussi sul web nella speranza di trovare una soluzione sul web, è tracimato fuori dal web, nella vita tradizionale, quella non virtuale, quella non connessa, quella reale, viene da dire, ma chissà se si può ancora. È successo a Shanghai, protagonisti due amici, Qi Chengwei, 41 anni, e Zhu Chaowan, 26, una spada chiamata sciabola del dragone, la polizia, la legge, il tribunale penale. È successo questo: Qiu ha prestato la sua sciabola del dragone a Zhu, ma Zhu non gliel'ha restituita, l'ha venduta e si è messo in tasca il ricavato, 7200 yuan, equivalente a circa 700 euro. Qiu è andato alla polizia a denunciare il fatto, ma la polizia gli ha detto che non poteva far nulla. Allora Qiu si è arrabbiato e una mattina è entrato nella casa di Zhu e l'ha ammazzato a coltellate. La polizia l'ha arrestato e il tribunale l'ha condannato all'ergastolo. Fin qui, dice Sandro Veronesi, tutto normale. Il giudice però ha voluto sapere dalla polizia perché, quando Qiu è andato a denunciare il furto della spada, gli è stato risposto che non si poteva farne nulla. In fondo il ladro non era ignoto, l'accusa era dettagliata. Perché? E la risposta della polizia è stata perché quella spada non era reale, era virtuale, era un'arma acquistata nei combattimenti online, non esisteva, e per loro Zhu, cedendola in cambio di denaro, non aveva infranto nessuna legge. Ecco fatto, ecco che la magagna esce dalla grande palude e comincia a riguardare tutto noi, così dice Sandro Veronesi, che appunto richiama il mondo dei giochi online, che contano circa 30 milioni di utenti alla settimana, e del fatto che questo sia un caso indicativo di come cambia il concetto di proprietà. Vado più avanti. Fino ad oggi la proprietà è stata sempre concepita nei confronti di oggetti reali, spade, terre, case, automobili vere, con una forma, un ingombro fisico, un peso e un volume. Ora bisognerà sforzarsi di estendere questo concetto agli algoritmi e alla combinazione di impulsi binari che generano gli stessi oggetti sugli schermi dei computer. È affascinante, conclude Sandro Veronesi, perché bisogna rinominare tutto da capo, ridefinire radicalmente il concetto stesso di spada o di isola. Ogni cosa dovrà essere riconcepita in modo da poterla riconoscere tutta intera anche soltanto nella sua essenza o nella sua effigie. La famosa pipa di Magritte, sotto la quale c'è scritto «questa non è una pipa», perché in effetti il dipinto di una pipa diventerà una pipa, almeno agli effetti legali, nel momento in cui, anche soltanto virtualmente, sarà possibile fumarla. È affascinante, sì, è difficilissimo. Ho fatto una lunga lettura perché l'argomento è assai interessante e davvero pieno di implicazioni di vario tipo. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui il vostro diritto di proprietà sia sempre e comunque soddisfatto per cose e persone. E l'appuntamento è a domani.